Aloha, mi chiamo Lorenzo Valentini, sono un imprenditore e un growth strategist dello sviluppo sostenibile. Credo fermamente che l'uomo possa vivere in simbiosi con la natura, rimettendo energia nel sistema stesso. In questo podcast ti insegnerò strategie di crescita rigenerative e a vivere delle tue passioni. Aloha, sono appena tornato da Vipiteno, a circa 30-40 km dall'Austria, in Alto Adige, e è stata una settimana veramente molto intensa, eccitante, al tempo stesso anche rilassante, e voglio darvi proprio in questa puntata quelle piccole cose che ho visto che possono esservi di aiuto nella costruzione del vostro business, soprattutto per non farvi fare errori troppo pesanti, troppo difficili poi da superare con la vostra attività e il vostro business. Infatti incentrerò la puntata proprio su, in particolare, una cosa che ho notato, che è molto pericolosa per un business ed è fondamentalmente una di quelle cose che sta veramente trasformando il mercato della ricezione in Alto Adige. Io ho la possibilità di aver visto, diciamo, l'Alto Adige fin da quando ero piccolo, di venirci sempre come esterno. Mia sorella ha studiato in Alto Adige, in particolare a Bolzano, per qualche anno all'università, e quindi conosco, diciamo, questa terra comunque non da cittadino, perché comunque non ho mai abitato in realtà in Alto Adige, però ci sono venuto sempre 2, 3, a volte anche 4 volte l'anno, proprio perché per me è una terra fantastica che amo proprio fin da quando ero piccolo. È una terra che sento casa mia. Quindi la prima cosa, diciamo, fondamentale, importante, che voglio darvi come appunto consiglio che ho potuto notare, che è un consiglio che do quasi sempre, super appassionato, è: non fate le cose fatte in casa. Cosa significa? Non ho mai visto negozio, attività, hotel, struttura ricettiva, squadra di hockey che avesse un logo o una visual identity o tutta la struttura comunicativa fatta in casa, cioè fatta dall'imprenditore e imprenditrice stessa. Oggi viviamo nell'era del che ti danno l'idea, grazie a dei corsi di formazione, che tu puoi fare tutto. In realtà i corsi di formazione servono a darti le basi per iniziare ad avere esperienza. Quindi una volta che hai fatto il corso non hai esperienza, una volta fatto il corso hai fatto il corso, poi dopo devi avere esperienza. Ciò che a me mi rende un designer non è il fatto di saper utilizzare Photoshop, Affinity Design o saper utilizzare gli strumenti del mio lavoro. Io sono un designer perché alleno ogni giorno la mia mente, i miei sensi, i miei occhi, il mio tatto, eccetera, eccetera, a percepire e a progettare le forme in un certo modo. E questa cosa non la puoi imparare se non con l'esperienza, con l'allenamento. Ecco perché non lo potete fare in casa. E infatti lì che l'hanno capito e le aziende vanno molto bene, soprattutto le attività e i negozi, è anche perché hanno capito che questa cosa va delegata. Ok? Non mi importa assolutamente che voi la deleghiate a me, l'importante è che la delegate a persone in cui avete fiducia. Questa è la cosa più importante. Perché poi il problema è che mentre lì il livello è molto alto, perché essendoci una competizione molto alta tra le attività, il livello anche stesso dei designer è molto alto. Io che sono un designer me ne rendo conto che veramente tanti professionisti sono veramente molto bravi. Il problema è che delegare non per forza si delega alle persone giuste. Anzi, in base alla mia esperienza, io la maggior parte dei miei clienti, delle mie clienti, sono persone che hanno avuto passate esperienze dove però non hanno mai ottenuto dei risultati, e molto spesso, e non è raro, che mi capita di rifare delle visual identity completamente da zero, con una spesa molto più ingente, perché ovviamente hanno speso già precedentemente per farla già una visual identity che poi tocca rifare. Ovviamente io non sto parlando soltanto delle visual identity, ma sto parlando in generale comunque della comunicazione. La seconda cosa che balza subito all'occhio è che sono cose tutte collegate fra loro, ovviamente. Io adesso ve le dico in modo separato, ma sono tutte collegate. È la capacità di far entrare le persone e fargli vivere un'esperienza unica. Hanno, uno, i flussi. Sanno che per fare in modo che le persone spendano, le persone prima di tutto devono arrivare da loro in Alto Adige. E quindi i flussi in entrata sono super efficienti. Oggi addirittura direi che con il grande flusso che sta arrivando sempre più, sempre maggiore in Alto Adige, ormai è un pubblico che è diventato di massa, il lato strada del Brennero comincia a essere un po' piccola. In due corsie comincia a essere un po' piccola, non è raro infatti trovare delle code enormi, però è tenuta molto bene. Tutte le strade sono tenute molto bene. Quando nevica, la strada subito viene pulita dagli spazzaneve. Ci sono impianti sciistici o comunque di risalita nel periodo estivo che sono super efficienti. Hanno capito che per far spendere le persone le devono prima far arrivare lì. Hanno una pista ciclabile di non so quanti centinaia di chilometri. E questo ovviamente permette alle persone di arrivare prima di tutto. Però poi quando arrivano, ovviamente se noi non abbiamo una proposta, ovviamente le persone poi se ne vanno, riprendono la stessa pista ciclabile e se ne vanno. E quindi cosa hanno fatto? Diversificazione. Hanno creato una rete di persone, hanno sviluppato la diversificazione, cioè hanno capito che dovevano puntare nel business, nelle aziende, perché loro ra stesse rappresentano una differenziazione. C'è chi fa l'agricoltore, c'è chi ha un'attività ricettiva, c'è chi ha una pizzeria, c'è chi ha un panificio e così via. E hanno fatto in modo che però tutte queste attività fossero connesse. Attraverso cosa? Attraverso una rete di comunicazione pazzesca. Quando tu vai non so, in un agriturismo, trovi i dépliant dell'agriturismo di tutte le attività che puoi fare in quella zona. Hai una card molto spesso che ti danno per accedere gratuitamente a determinati servizi, trasporti, eccetera, eccetera. Questo ti fa rendere conto di quanto sia importante la diversificazione, perché poi quando le persone le fai arrivare devono anche divertirsi. Divertirsi cosa significa? Il divertimento non è andare in discoteca o essere al massimo dell'eccitazione. Il divertimento significa avere piacere in ciò che si fa. Quindi trovare diversificazione permette a più persone, a persone diverse, di trovare piacere nel soggiorno che hanno. E questo è fondamentale. L'altra cosa che invece ho notato, che fa parte sempre decollegata da quest'altre, è una delle leggi fondamentali, proprio fondamentali, di cosa? Della comunicazione. La prima impressione è quella che conta di più. Questa è una di quelle cose che non viene mai calcolata dalle persone. Tutti sono concentrati a far entrare persone, ma nessuno pensa che la prima impressione è quella che conta maggiormente. Ciò significa che se una persona non ha una buona impressione di voi la prima volta, difficilmente ritornerà da voi. Ed ecco che qui c'è tutto quanto il discorso, anche qui, della comunicazione, della visual identity e così via. Quando sono stato a Vipiteno, ho passeggiato lungo il centro storico, tra l'altro andateci perché è veramente bellissimo, non me lo sarei mai immaginato. Tra l'altro, in tanti anni che sono stato in Alto Adige, non ero mai stato da grande a Vipiteno, quindi in stato cosciente, se vogliamo, a Vipiteno. Veramente bellissima. Ed è incredibile come tu entri in qualsiasi, veramente qualsiasi. Sono entrato in decine di negozi, c'è una cura maniacale del dettaglio. In base ovviamente al target, non tutti i target sono uguali, c'è chi vende in un modo e chi vende in un altro, ma c'è sempre una cura maniacale del dettaglio. Dalle case. Dalle scritte nelle case, non ci sono migliaia di insegne esterne, brutte, tutte quante scritte molto spesso proprio nel muro stesso, fatto da persone che sanno scrivere nei muri, ok? Che fanno lettering, che sono specializzate in questo. Poi, tra l'altro, è una tradizione che hanno oltretutto su in Austria e in Alto Adige, in particolare. E poi, cioè, sono entrato per esempio in un panificio che veramente aveva il pane messo in modo millimetrico. Era bellissimo, cioè sono entrato lì dentro, era un qualcosa di idilliaco, un profumo che usciva fuori. Cioè era tutto studiato nei minimi dettagli, veramente studiato alla perfezione. E quando entri in un negozio in questo modo, l'unica cosa che vuoi fare è mangiare, spendere, comprare, avere una relazione con la persona che hai lì dentro. Ecco perché la prima impressione è fondamentale. E se non curate la prima impressione, difficilmente avrete successo con i vostri progetti. Molto, molto difficilmente. Perché la prima impressione, se voi ci pensate, quante volte ci sta antipatica una persona solo così a guardarla? Migliaia di volte mi è successo, poi magari parlandoci invece abbiamo, diciamo, acquisiamo in lei maggior fiducia, capiamo che è una persona simpatica e così via. Ma se ci parliamo, cosa succede con business? Che è molto difficile riparlare con un business. Un conto è una persona che magari ce l'hai lì di fronte, magari abiti in un paese, magari che ne so, è la mamma o il papà di un amichetto di tua figlia, di tuo figlio, eccetera, eccetera. Quindi trovi sempre, diciamo, il modo magari di poterci riparlare, ma con business non è così. Una volta che l'hai perso, una volta che quella persona se n'è andata e rivede un'altra volta il tuo business, lo toglie, non vuole avere una relazione con voi. E quindi la prima impressione è fondamentale, fondamentale per il target che voi avete scelto, fondamentale. E loro l'hanno capito molto, molto bene. L'ultima cosa che vi voglio dare, di consiglio che ho notato, però molto secondo me negativo, poi staremo a vedere nei prossimi anni cosa succederà, ma è una deriva a un feedback di retroazione rinforzante molto pericoloso. Cioè, cosa significa? Una cosa che ho già detto mille volte: qual è il modello mentale che ha qualsiasi imprenditore imprenditrice? Apro un'attività, l'attività comincia a crescere, mentre cresce crescono i guadagni. Cresce la quantità di prodotto che io devo, a seconda poi del tipo di attività, se produttrice, cioè un'attività, scusate, di produzione o un'attività di rivendita, quindi se sono un'attività di produzione inizierò a estrarre maggiori materie prime per produrre ancora di più, se sono un'attività di rivendita comincerò a comprare più prodotti da rivendere. E questo cosa farà? Non farà altro che farmi guadagnare maggiormente. Ma mentre guadagno io, altre persone iniziano a capire questa cosa e cominciano a mettersi tutti quanti nella stessa nicchia. Oggi l'Alto Adige, diciamo per farvi proprio un esempio pragmatico, nel 2019 io sono andato a sciare, aveva nevicato, sono andato a sciare, mi pare che era, ora non mi ricordo, gennaio era, sì, gennaio, proprio poco prima del Covid, un mese prima del Covid, sono andato a sciare, pagai circa, noi calcolate che noi siamo anche in 3 o in 4, a seconda di quanti viaggiamo, più o meno siamo, ho due figli, quindi diciamo che abbiamo speso, mi pare, intorno ai 1.500 euro. La stessa attività oggi mi fa un prezzo di 4.500 euro, la stessa, nello stesso periodo. Per curiosità, cosa ho fatto? Ho iniziato a fare altre, diciamo, ho iniziato a fare altre, a richiedere altri preventivi per capire se la situazione era isolata o era, diventata sistemica. Oggi è difficile trovare una camera d'hotel, un appartamento, quello che voi volete, anche una piazzola in un campeggio. Che in generale costi, vabbè, la piazzola ovviamente costa meno, però sono aumentati notevolmente i prezzi, che costi meno di 2.000 euro. Veramente difficile, credetemi, per 3-4 persone, è impossibile quasi. Questo vi fa capire cosa sta diventando l'Alto Adige. Mentre prima, io che sono tanti anni che viaggio e vado in Alto Adige, è sempre stato ovviamente più caro rispetto a tante altre località, però diciamo che i servizi erano veramente stratosferici. Oltretutto vivevi comunque una situazione molto, come posso dire, molto interconnessa, comunque molto profonda. Cioè, quando andavi in Alto Adige sapevi che volevi vivere quel tipo di esperienza lì. E la cosa, diciamo, che oggi si può notare è proprio il fatto che stanno puntando a un mercato più del lusso. L'Alto Adige, prima, era riferito a una nicchia. C'erano quelli che facevano ovviamente lusso, ma c'erano anche quelli che agriturismi, il Gallo Rosso, c'erano tutte quante, diciamo, delle attività molto diversificate. Oggi si stanno specializzando tutte perché stanno vedendo che stanno entrando una quantità di persone enorme e che le persone vogliono spendere per l'Alto Adige. E quindi cosa vogliono fare? Quello che ha fatto il mercato delle automobili. Stanno aumentando il valore percepito. Quindi stanno ristrutturando le attività, le stanno migliorando, stanno rinnovando le camere, eccetera, eccetera, stanno migliorando la loro identità visiva, eccetera, eccetera. Quindi stanno investendo nella comunicazione. E oggi chiedono fino addirittura l'80% in più di quel che chiedevano 2 anni fa. E quindi qual è il punto? Il punto è che quando tu arrivi a questo tipo di attività e iniziano tutti a entrare in questo tipo di attività, l'esperienza peggiora. Infatti, cosa succede? Che oggi se vai in Alto Adige non è come quando ci andavi 20 anni fa, che vedevi le valli in un certo modo, carine. Per carità, c'era sempre il turismo, in certi luoghi c'è sempre stato oltretutto un turismo abbastanza di massa, ma non assolutamente in tutti i luoghi dell'Alto Adige. O in molti luoghi così in modo sistemico in tutto l'Alto Adige. Oggi è difficile non trovare persone su un sentiero, veramente difficile. E l'esperienza è veramente, secondo me, peggiorata. Già dall'estate scorsa me ne sono accorto, in cui tante strutture o comunque, diciamo, posso dire, attività che tu potevi fare erano veramente peggiorate rispetto al passato, tenute anche peggio. Sul Renault, no, sull'Atemar, per esempio, il Latemarium, c'erano proprio delle strutture che non erano, per esempio, state risistemate in legno. Quando sono stato a Vipiteno c'erano proprio delle parti che erano completamente abbandonate. Perché? Perché quando c'è la massa c'è flusso e gestire il flusso è difficile, molto difficile. Anzi, il flusso andrebbe gestito gestendolo, cioè limitando molto spesso le entrate. Come voi sapete, i sistemi ecologici non sono, cioè sono resilienti, ma non sono assolutamente indistruttibili. Quindi un conto è far entrare in una località 500 persone l'anno, un conto è far entrare in una località 2.000, 3.000, 4.000 persone l'anno. Ovviamente il sistema ecologico ne risente in maniera completamente diversa. E quindi qual è il punto? Che oggi la maggior parte delle attività sta puntando a un mercato del lusso, ma stanno puntando tutti quanti allo stesso target, quindi si stanno facendo concorrenza. Lì poi funziona in che modo? Bisogna anche capire le dinamiche. Le dinamiche lì sono territoriali, cioè nel senso non è che io vado in Alto Adige, io vado in determinate valli dell'Alto Adige, in determinate località dell'Alto Adige. Io voglio andare a Vipiteno, quindi no, chi è in una località, diciamo, di Vipiteno, una struttura ricettiva di Vipiteno, molto spesso si fa concorrenza con un'altra struttura ricettiva di Vipiteno, più che con una, per esempio, che ne so, di Brunico, di, non lo so, di Bolzano e così via. Anche se poi dipende anche dal tipo di esperienza che uno vuole, perché poi se io voglio andare in un family hotel, i family hotel si fanno, diciamo, in qualche modo concorrenza tra loro più che nelle località. Perché? Perché io vado dentro il family hotel perché voglio un tipo di esperienza particolare, che non segua in sé per sé il territorio. Sì, vengo in quel territorio, è figo, bello, ma voglio soprattutto l'esperienza perché è il family hotel che mi dà quell'esperienza. Quindi dipende dalle situazioni, però in linea generale oggi veramente è aumentato. Aumentato notevolmente il valore percepito. E questo, ragazzi, è esattamente ciò che succede solitamente. Un'attività cresce, aumenta il valore percepito, iniziamo a vendere maggiormente, tutti si mettono nella nicchia, la nicchia si satura, il sistema crolla. Ed è incredibile come avvenga quasi sempre questa modalità. Poi dopo è ovvio, un sistema complesso non sempre avviene nello stesso modo, avviene più che altro in modi simili. Nello stesso modo è impossibile, ma in modi simili. E quindi come possiamo fare questo? Specializzandoci in altre nicchie e soprattutto imparare anche, secondo me, a collaborare utilizziamo questo termine che a me non piace, però utilizziamolo, ad accontentarci di ciò che abbiamo. Il nostro business non deve crescere per forza all'infinito. Non è che se io oggi guadagno 100.000 euro l'anno, io tra 2 anni voglio guadagnare 1 milione di euro. Perché arrivare da 100.000 euro a 1 milione di euro, a seconda del tipo di attività, comporta delle conseguenze, ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze sul territorio, ha delle conseguenze nell'approvvigionamento delle materie prime, ha delle conseguenze nella strutturazione del business stesso e nella sua resilienza. Ed ha delle conseguenze nel mercato. Quindi bisogna capire bene come funziona il mercato, capire bene qual è il nostro mercato, per capire come riuscire a capire qual è il nostro modello di business. Perché il modello di business che noi fino ad oggi abbiamo portato avanti è quello di crescita infinita. E il modello di business che loro stanno portando avanti è quello di crescita infinita. E non si stanno rendendo conto che si stanno mettendo tutti nella stessa nicchia di mercato, nicchia ecologica. E quando se ne accorgeranno, molto probabilmente sarà troppo tardi.